È vero, è vero. Se aveste qua davanti Gesù e l'Apostolo Paolo, chi ascoltereste? Eh? Felice ascolterebbe Paolo. Se aveste Gesù in carne ed ossa, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro e l'Apostolo Giovanni, tutti e quattro insieme, chi ascoltereste?
Mm?
Gesù. Solo Gesù ha parole di vita eterna.
Amen.
Ed è
i bambini.
È Gesù che spiega quello che dice l'Apostolo Paolo in realtà. È lui che mette luce su ciò che Paolo scrive, predica, insegna. Molti sono rimasti a Paolo, si sono dimenticati di Gesù. Noi dovremmo ritornare ai Vangeli e rileggere le parole di Gesù. Solo Gesù ha parole di vita eterna. Solo Lui, solo Lui, soltanto Lui. Gloria a Dio per gli altri, ma Gesù ha parole di vita eterna. E noi dobbiamo ritornare ai Vangeli. Voglio parlare con voi questa mattina di un argomento assolutamente nuovo, che è l'argomento della grazia. Sapete perché è nuovo? Perché è nuovo ogni volta che se ne parla, ogni volta che si condivide qualcosa dalla parola di Dio. Allora, intanto sono contento di essere qua, in questo luogo, così come sono state fatte profezie quando avete lasciato il locale. Spero che facciamo qualche profezia ora che avete trovato un altro. Devo dire che è importante in questo ascoltare da parte di Dio. La grazia non è un argomento, non è una materia di scuola biblica. La grazia è la persona stessa di Gesù. La grazia è la persona stessa di Gesù. E in Giovanni 1, leggiamo tutti insieme, dai. Giovanni capitolo 1. Dal versetto 14 in poi è scritto: la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. La gloria di Dio è piena di grazia e di verità. Se qualcuno vuole sapere cos'è la gloria di Dio, non è nient'altro che la persona stessa di Gesù. E la gloria di Dio è ripiena di grazia e di verità. Dice al versetto 15: Giovanni Battista testimoniò di lui e gridò dicendo: questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era... Guardate che paradosso che l'apostolo, che Giovanni Battista sta dichiarando qui: colui che viene dopo di me era prima di me. Non è assurdo? È un controsenso. Colui che viene dopo era prima. La Bibbia dice più avanti, al capitolo 1 sempre di Giovanni, Giovanni Battista parla e dice: colui che mi ha mandato affinché si manifestasse il Cristo. Per questo io sono venuto, affinché il Cristo si manifestasse. Ma colui che viene dopo di me, perché io devo preparargli la via, devo preparargli un popolo ben disposto, colui che viene dopo di me vi faccio sapere che era prima di me. Questo ci fa comprendere l'eternità, come funziona. Tutto ciò che viene dopo è perché era prima, non perché è in ritardo. Lui è il primo e l'ultimo, lui è il principio e la fine, lui è l'alfa e l'omega, lui è la A e la Z. Lui viene dopo di noi perché è prima di noi. E quando lui arriva, nessun altro, a nessun altro va l'attenzione. Io sono venuto, dice Giovanni Battista, affinché egli fosse manifestato, ma quando verrà lui vi faccio sapere che egli era prima di me, preordinato, predestinato prima della fondazione del mondo. Quando noi entriamo in questi argomenti, noi ci rendiamo conto realmente di come è l'opera di Dio nella nostra vita, di come lavora e funziona la grazia di Dio, l'amore di Dio, il piano di Dio, il progetto di Dio nella nostra vita. Tutto ciò che lui sta per fare è perché c'era prima. Dio non inventa niente al momento, lui non improvvisa, era tutto programmato, era tutto stabilito. Noi non dobbiamo inventarci, noi dobbiamo entrare in quello che lui ha già preparato per noi. Amen. E lo possiamo fare solo per grazia, mediante la fede. È qualcosa che Lui ha già preparato, è un dono, è qualcosa di straordinario, preparato prima della fondazione del mondo. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha già preparato per coloro che lo amano.
Amen.
Alleluia. Noi entriamo in quello che Lui ha già preparato per noi. Voi siete stati salvati per grazia, mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è per opera, affinché nessuno si glori o si vanti. E noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Egli ha precedentemente preparato per noi affinché noi ci camminiamo dentro. Alleluia. Noi non ci inventiamo niente, noi entriamo in qualcosa che è preparato prima di noi. Ancora non lo vediamo, ma quando arriverà noi possiamo dire era prima. Amen. Non c'è gloria in noi, non c'è forza in noi, noi non possiamo fare qualcosa di eterno, è perché noi entriamo per fede in ciò che Dio ha già preparato per noi. Questa è la più grande arma del cristiano, è proprio la fede, perché per fede tu entri in ciò che la grazia di Dio ha già provveduto per te. Alleluia. Non devi essere neanche geloso, invidioso di qualcuno, non devi invidiare la posizione, essere geloso del successo di qualcuno, perché Dio ha preparato la stessa cosa per te. Amen. Perché devi invidiare qualcuno, devi invidiare la posizione di qualcuno se Dio ha preparato qualcosa di originale per te? Non ha senso essere geloso di qualcuno. Io vorrei la sua unzione, io vorrei fare quello che lui fa, vorrei avere il suo successo, vorrei, perché impara ad entrare in quello che lui ha preparato per te, e quando accadrà tu dovrai dire era già preparato, era prima di me, prima che io nascessi era già tutto pronto, io semplicemente ho messo il piede dentro ciò che Dio ha preparato per me. Non è meraviglioso? Non è straordinario? Il versetto 16 di Giovanni 1 cosa dice? Dice, noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, il testo greco dice in maniera particolare dalla sua traboccanza abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Gesù è pieno di grazia, ma dalla sua traboccanza, era talmente pieno che traboccava grazia dalla sua vita, trabocca ancora grazia su grazia, e noi ci abbeveriamo nella roccia spirituale che è Cristo, dice l'Apostolo Paolo, noi siamo in Lui, noi abitiamo in Lui, noi dimoriamo in Lui. La grazia non è semplicemente la persona stessa di Gesù, è un luogo meraviglioso dove noi abitiamo e dimoriamo. Un luogo dove noi viviamo, dove noi ci muoviamo, un luogo dove noi siamo. Ora andremo a leggere qualcosa del genere. Noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, talmente pieno che trabocca, abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Chiudi i tuoi occhi e dillo grazia su grazia. Grazia su grazia. Grazia su grazia. Il versetto 17. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. La legge è stata data, ma la grazia e la verità sono venute. La legge è stata data, Dio ha detto al popolo da oggi in poi non avrete a che fare con me, avete a che fare con la legge. La legge è il mediatore, la legge è l'intermediario tra me e voi. Fate quello che c'è scritto, non di più, non di meno. Questi sono i precetti. È una delle cose che noi comprendiamo scioccandoci di questo. E che se leggessimo bene la parola di Dio ci renderemmo conto che non era mai stata volontà di Dio dare la legge al suo popolo, ma che era la legge, era il popolo che ha chiesto la legge. Così come Dio non voleva dare mai un re ad Israele, ma Israele lo ha chiesto perché voleva essere uguale a tutte le altre nazioni. E quando Dio sentì questo, disse a Samuele, il profeta, dai a loro quello che loro chiedono, perché loro non stanno rigettando te, loro stanno rigettando me. Hanno chiesto un re, avranno un re e pagheranno le conseguenze. Vedete, a volte siamo noi che vogliamo determinate cose, Dio ce le concede. Vi ricordate Abramo quando il Signore gli aveva dato la promessa? In Genesi al capitolo 14 Dio gli fa la promessa incredibile del figlio, della progenie. In Genesi 15 poi, quando gli fa vedere le stelle del cielo, la polvere, quando fa un patto con lui, cosa fa Abramo? Si lascia convincere la sua moglie, fa un figlio con Agar e nasce Ismaele. E cosa dice Dio di Ismaele? Non dice io lo ucciderò, io lo distruggerò e io te la farò pagare. No, Dio dice io lo benedirò. Come benedire? Ismaele è il figlio della carne. Dio dice io lo benedirò perché è tuo progetto, perché appartiene a te. Può Dio benedire le opere della carne? Sapete, quando entriamo in questi argomenti è veramente scioccante. Può Dio benedire l'opera della carne? Se voi andate a vedere la differenza di benedizione tra Ismaele e Isacco, è praticamente uguale. La benedizione è uguale, ma Isacco aveva qualcosa di più. Lui ha la benedizione del patto e il Cristo verrà attraverso lui. A volte noi vediamo i numeri, vediamo i risultati, vediamo i locali, vediamo tutto ciò che è visibile e noi diciamo wow, Dio ci sta benedicendo. Dio ti benedice perché ti ama, non perché è d'accordo con te. Amen. Dio non ti benedice perché è d'accordo al 100% con quello che tu fai, con quello che tu dici, con quello che tu pensi. Dio ti benedice perché ti ama, ma lui desidera che il suo piano, il suo progetto possa realizzarsi nella tua vita. La legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute. Nel testo greco dice la grazia e la verità è venuta, nel senso le tiene insieme, le parla al singolare, non al plurale. La grazia e la verità sono una stessa cosa, non puoi separare la grazia dalla verità e non puoi separare la verità dalla grazia, vanno insieme. Se tu guardi a Gesù vedi un atteggiamento, se vedi l'apostolo Paolo ne vedi un altro. A quanti Gesù ha messo le mani e ha detto alle persone che si stavano ribellando a lui, oggi in poi sarai cieco e non ci vedrai più? Gesù l'ha mai fatto a qualcuno? Paolo sì, il primo miracolo che ha fatto, ha reso cieco da Gesù, uno che si spacciava per essere figlio di Gesù. In Atti 13 si è andato a vedere. Tenebre e caligine saranno sopra la tua vita per un certo tempo. E chi è diventato cieco?
Bar Gesù.
Sapete cosa significa Bar Gesù? Bar significa figlio. Bar Abba, figlio del padre. Bar Gesù, questo si spacciava per figlio di Gesù. Era un mago. Si spacciava per essere figlio di Gesù questo. E Paolo gliel'ha fatta pagare. Ma non era Dio in quel momento che stava muovendo l'apostolo Paolo, era la sua carne. A quanti Dio ha accecato tramite Gesù? Nessuno. Gesù invece andava in giro facendo vedere le persone, è vero o no? L'apostolo Paolo aveva questi scatti un pochettino particolari, tipo da profeta dell'Antico Testamento, un po' come Eliseo. Il primo miracolo fu quello di dividere il Giordano, il secondo miracolo fu quello che cioè mandava una maledizione a tutti quelli che lo prendevano in giro perché era caldo, c'era un'orsa, uscì e lì sbranò a tutti quanti. Lì imparò la potenza che c'è nella parola. Gesù non andava in giro prendendo ciechi le persone, Gesù andava in giro aprendo gli occhi ai ciechi. Alleluia. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Alleluia. Quindi andiamo a leggere un attimo in Romani al capitolo 5. La grazia e la verità sono la stessa cosa, sono la persona stessa di Gesù. Vuoi comprendere come si bisogna fare, come bisogna agire nei confronti delle persone? Fatti una domanda, cosa farebbe Gesù? Non cosa farebbe l'apostolo Paolo, cosa farebbe Gesù? È lui che dobbiamo seguire ed è lui che vogliamo imitare in tutto e per tutto. Amen. Anche se di tanto in tanto qualche botta di nervosismo ci viene, ci farebbe piacere assomigliare un pochettino di più all'apostolo Paolo. Paolo ha fatto un sacco di errori, le leggiamo nella Bibbia, negli Atti degli Apostoli. Gesù invece è la persona perfetta alla quale bisogna guardare come perfetto esempio. Romani capitolo 5, questa mattina voglio parlarvi di un argomento che per me, diciamo, è qualcosa di nuovo che il Signore ha, sul quale mi mi ha parlato, mi sta dando delle cose, vorrei parlare un attimo di questo. Giustificati dunque per fede, Romani 5:1-2. Abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso, l'entrata a questa grazia nella quale siamo salvi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Ognuno dica entrata a questa grazia, entrata, l'entrata. La grazia non è semplicemente la persona di Gesù, la grazia è un luogo. La grazia è un luogo nel quale noi siamo ritornati. Seguitemi in Genesi al capitolo 3, un attimo. Sappiamo tutta la storia, vero o no? Adamo peccò, si videro nudi, scapparono davanti alla presenza di Dio quando sentirono la sua voce. Si coprirono con delle foglie. E Dio cominciò a fare delle domande. L'uomo e la donna risposero. L'uomo disse alla donna che tu mi hai messo accanto, la donna rispose al serpente che tu hai creato, insomma è la colpa di Dio, è la colpa di Dio. Sapete una persona cosa ha scritto a mio padre l'altro giorno? Ha scritto a mio padre una mail segreta, ha detto: pastore Giuliano, devi aiutare tuo figlio, perché lui non è più come prima. E da quando lui predica la grazia, io faccio dei peccati che neanche mi sognavo. Aiuta lui. Non sto scherzando. Aiuta tuo figlio, perché da quando lui predica sulla grazia, io commetto dei peccati che neanche mi immaginavo. Per favore, aiutalo. Vi immaginate a che punto siamo arrivati? Io ascolto lui, io sbaglio e dico: hai bisogno di aiuto. Perché dice il nostro buon meno, noi non facciamo solo discepoli, la gente scattina direttamente, noi facciamo psicopatici, non riusciamo a riempire le comunità, però in ogni coppia li potremmo riempire. Forse là vedremo la benedizione, io non lo so, là vedremo i numeri, capito? È veramente incredibile. In Genesi, al capitolo 3, Dio dice: perché l'hai fatto all'uomo? E l'uomo risponde: è la donna che tu mi hai messo accanto. Va dalla donna: perché l'hai fatto? È il serpente che tu hai creato. Il serpente non poteva rispondere, rischia nell'ultima ruota del carro. Allora Dio maledice il serpente, Dio parla alla donna, Dio parla all'uomo, Genesi 3, versetto 17. Poi disse ad Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, perché tu sei polvere e in polvere ritornerai. E l'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, perché lei fu madre di tutti i viventi. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Non gli strappò la foglia di fico davanti, gli fece delle tuniche di pelle. Vediamo in questo la grazia di Dio, sì. E l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi perché conosce il bene e il male, ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dell'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Perciò l'Eterno mandò via l'uomo dal giardino di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo, lo pose a destra del giardino di Eden, e i cherubini che rodeavano tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Non solo si era interrotto il rapporto idilliaco tra l'uomo e Dio, ma Dio ha dovuto fare qualcosa. Dio ha dovuto allontanare l'uomo da un luogo. Seguitemi. Dio lo ha allontanato per proteggerlo, non perché era arrabbiato. Dio ha allontanato Adamo ed Eva dal giardino per impedire loro di prendere dell'albero della vita, perché se avessero mangiato dell'albero della vita non ci sarebbe più stata possibilità di redenzione. Troppo difficile entrare, troppo complicato, troppo lungo. Però quando Dio allontana l'uomo dal giardino, lo allontana per protezione, non per rabbia. Ok? Quindi non solo si interrompe un rapporto, ma Dio manda via l'uomo da un luogo, ed è fuori da quel luogo che la terra è maledetta. È fuori da quel luogo che l'uomo poteva sudare, non prima. Non era soltanto il sinonimo di un peccato fatto, ma il fatto di essere fuori da un luogo determinato. Mediante Cristo noi siamo ritornati in quel luogo. Non solo il nostro rapporto è stato ripristinato, ma siamo ritornati in quel luogo. Ed è là dove noi sperimentiamo che siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Quel luogo che è Cristo stesso, come diceva Gabriele, ma è un luogo dove noi ci muoviamo, dove noi viviamo. Guardate in Atti al capitolo 17. In Atti al capitolo 17. Versetto 28. Poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. In Lui noi viviamo, in Lui noi ci muoviamo. Che non è semplicemente la nostra identità in Cristo, è un'atmosfera, è l'habitat naturale del credente. Noi viviamo in un luogo dove i cieli sono aperti. Noi non dobbiamo chiedere a Dio che apra i cieli, perché i cieli sono già stati aperti. Gesù ha detto in Giovanni 1, versetto 53 e 54, parlando con Natanaele: perché ti ho detto che ti ho visto sotto il figo, tu credi, tu vedrai cose maggiori di queste. Io vi dico in verità che da ora in poi voi vedrete cose maggiori di queste. Voi vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Amen. Da ora in poi. Com'è possibile? Gesù ancora non era morto. È lo stesso principio di quando Gesù dice al ladrone: oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Cioè la differenza la faccio io, non tu. Se tu credi in me, da oggi in poi tu vedrai. Se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Stefano, prima di essere lapidato, disse: io vedo i cieli aperti e Gesù che sta alla destra della maestà dei cieli. L'apostolo Pietro stava pregando, era mezzogiorno, ci si era più impedito, come si suole dire, dice in Atti 10, ed ebbe una visione, fu rapito in estasi, ed ebbe la visione, dice, vide i cieli aperti, è un lenzuolo che scendeva. Mamma mia, questo lenzuolo. E vide un lenzuolo che scendeva, pieno di animali impuri, Ascoltatemi, perché qui c'è una rivelazione. E sentì una voce che diceva: ammazza e mangia. E lui disse: Signore, non sia mai, io non ho mai mangiato niente di impuro. E la voce di Gesù per tre volte gli disse: non rendere impuro ciò che io ho purificato. Sapete di che cosa stavo parlando? Sapete cosa stavo parlando di? Dei gentili. Stava dicendo: non vedere le persone che al di fuori del popolo ebraico come un popolo di cani e di animali selvatici, impuri e immondi, perché io li ho già santificati. Non rendere impuro ciò che io ho già santificato. Cosa diceva Gesù? Io ho già santificato i pagani. Signore, è possibile? Noi siamo il popolo eletto. Loro sono cani, loro sono pagani, loro sono immondi. Non rendere impuro ciò che io ho già santificato, ha detto Gesù. Perché Paolo l'ha detto: Dio ha già riconciliato al mondo sé con Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Quando noi abbiamo gli occhi aperti, noi riusciamo a vedere i cieli aperti. I cieli aperti sono chiusi se i nostri occhi sono chiusi. Amen. E se i nostri occhi sono chiusi, i cieli saranno chiusi. Ma questo non cambia la realtà spirituale, che noi viviamo, ci muoviamo e siamo sotto cieli aperti, in un luogo di grazia, giustificati dunque per fede, Romani 5, 1 e 2. Siamo stati resi giusti. Chiudi un attimo i tuoi occhi e dillo: io sono giusto. Non siete molto convinti quando lo dite. Vedete, si vede in faccia che noi diciamo queste cose. Se lo stiamo dicendo soltanto perché qualcuno ci chiede di ripeterlo, lo siamo veramente convinti. Io sono giusto. Dio guarda verso di me e non vede colpa. Io sono davanti a Dio come se non avessi mai peccato. È come se vedo sto bambino e dico: no, tu sei stato un omicida, tu hai fatto cose incredibili, tu hai rubato, tu sei andato a donne e tu hai estorto denaro e tu hai massacrato di molti dei tuoi compagni. Eh? Posso dire a un bambino così? Perché? È un bambino, che cosa ha fatto? La cosa più triste che può fare è farsi la cacca addosso. E se la fa, gloria a Dio, perché vuol dire che sta bene. Amen. Dio ci guarda come piccoli fanciulli. Siamo giusti nella presenza di Dio, giustificati dunque per fede. Cioè, ciò che fa la differenza non è ciò che tu sei, perché tu sei quello che sei per grazia. Ciò che fa la differenza è se ci credi. Tu sei ciò che credi, tu ricevi ciò che credi, tu vivi ciò che credi. Se tu credi che non sei abbastanza giusto, questo è quello che vivi. Non sono abbastanza degno. Che diavolo dice la giorno, diciamo? Noi siamo i più grandi ispiratori del nemico. Il diavolo impara dalla Chiesa Evangelica. Ci escono cose dalle nostre labbra che andiamo e dice: vero, non ci avevo pensato. Siccome la Bibbia dice che Gesù ti ha schiacciato in carne, quindi è un po' stordito lui, allora ha bisogno che qualcuno gli insegni, e noi siamo i più grandi maestri. E non dire che la mamma un po' reale, andiamo e dice: non c'è niente, fanno tutto da soli, hanno imparato. Sono straordinari ad insegnarsi tra di loro. Noi siamo la più grande fonte di ispirazione e di incoraggiamento per il nemico. Perché il problema non è ciò che il diavolo fa, il problema è ciò che il diavolo fa, il problema è ciò che la Chiesa non fa. E nel nostro non fare, il diavolo prende posizione. Devi ascoltare? Devi provare qualche cavo. La grazia non è solo la persona stessa di Gesù. Noi siamo ritornati a casa. Alleluia. Noi siamo ritornati a casa, a quando abbiamo dato la nostra vita a Gesù. Non soltanto è stato ripristinato il nostro rapporto con Dio, noi siamo ritornati a casa. Quando è che si è ripristinato il rapporto tra il padre e il figlio prodigo? No. Mentre era per strada, il padre lo vide, uscì di casa, gli andò incontro, dice, lo abbracciò, lo baciò e lo ribaciò. In quel momento si è ripristinato il loro rapporto, ma insieme entrarono in casa. Il rapporto non è stato ripristinato quando il figlio è tornato a casa. Prima cade, deve strisciare ai miei piedi e forse se avrò grazie e misericordia, forse lo accoglierò. No, la Bibbia dice, mentre era ancora lontano, dice Gesù, il padre lo vide, ne ebbe compassione, corse verso di lui, lo abbracciò, lo baciò e lo ribaciò in mezzo alla strada. Alleluia, non è meraviglioso? E poi insieme, sotto braccio, abbracciati, insieme misero piede dentro casa. E lì il padre disse ai servi, ora dategli la veste più bella, rivestito, mettetegli l'anello al dito e dei sandali nuovi e ammazziamo il vitello ingrassato, dobbiamo fare festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Alleluia! Non siamo semplicemente stati ripristinati in un rapporto meraviglioso e idilliaco con il nostro Padre Celeste, noi siamo ritornati a casa, perché tutto è nato in un giardino, tutto è partito da là nel giardino di Eden e tutto si è risolto in un altro giardino, il Getsemani. Fratelli, siamo ritornati a casa, noi siamo ritornati nel nostro giardino. Come a fare il nostro giardino? È un ambiente di grazia, non è soltanto un rapporto di grazia, è un ambiente di grazia dove noi possiamo sperimentare favori divini. Se tu ci credi, ogni cosa veramente è possibile. Perché non solo hai ripristinato un rapporto, ma tu vivi in un ambiente, come si suole dire, dove tocchiamo facciamo musica. Qualunque cosa alla quale mettiamo mano viene benedetto. Perché? Perché ci muoviamo in un ambiente. Non siamo noi che entriamo nell'ambiente, noi permettiamo a tutto il resto di entrare nel nostro ambiente. Cerchiamo di afferrare questo principio perché è fondamentale. Quando noi andiamo al lavoro, noi stiamo andando in un posto, in un luogo fisico, ma in realtà noi stiamo portando questo lavoro nel nostro ambiente ed è nel nostro ambiente che le cose portano frutto. Guardate in Genesi al capitolo 2, questa per me è stata una grande rivelazione, quando la Bibbia dice che Dio mise l'uomo nel giardino perché lo lavorasse e lo custodisse. Genesi capitolo 2, il versetto 15. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino perché lo lavorasse. Ora io vi chiedo, ma chi travagliava a fare? Perché i frutti non nascevano a causa del lavoro dell'uomo. Nel giardino di Eden i frutti crescevano spontaneamente. Non c'erano le stagioni. Dio mise l'uomo nel giardino perché lo lavorasse. Noi ci pensavamo, guarda, ma ammazza. Senza papà fare, dice ciò, i cavoli, i cipolli, i peperoni e i pomodori. Pensiamo che Adamo era là con la cordina da beverare l'albero. E va, ammazza, che problema. Cioè, che idea abbiamo noi se la Bibbia dice che in Genesi 3 è arrivata la maledizione del sudore, che la terra avrebbe prodotto automaticamente spontaneamente spine e triboli, mentre prima produceva spontaneamente frutti meravigliosi. Non c'era bisogno della pioggia, L'unica, la prima volta che si parla di pioggia nella Bibbia è nel diluvio. Quando Dio disse a Noè, la sua per arrivare alla pioggia, Noè ha detto, cos'è? Cos'è? Cos'è la pioggia? Il cielo si coprirà di nuvole. Nuvole, cosa sono? Perché la Bibbia dice in Genesi 2 che il giorno del vapore saliva dalla terra che irrigava. La pioggia non veniva dall'alto, era un vapore che veniva dal basso. E ci sono rivelazioni, vai dentro ancora, sai quei livelli, i sottolivelli, i livelli dei sottolivelli, e così, dei diretti, dei sottodiretti, sono delle rivelazioni continue, continue e costanti. L'acqua veniva dal basso, non veniva dall'alto. Questa è la condizione della grazia, dove l'acqua viene da dentro, non viene da fuori. Amen? Viene tutto da dentro, tutto inglobato, non inclusivo. Diventato Dio non inclusivo, non noi, per la creola wind. È Dio che l'ha inventato, tutto dentro, è tutto dentro. Pensate un attimo ai frutti che fanno il seme, che ha il seme dentro e che dentro il seme c'è la vita per produrre altri frutti. È incredibile, tutto il DNA, il tuo DNA è più alto di te, lo sapevi, il tuo DNA è più alto di te, il filino del tuo DNA è più alto di te in una cellula. Quanti miliardi di cellule ci pensi? Non è fantastico? Il tuo DNA è alto come 70. Eh? Caramba.
Mi esce fuori.
Signore, ci sono cose che vorrei dirti, ma non sono ancora molto importanti. Quando verranno scritte, sai. Capite? Dio disse ad Adamo nel giardino perché lo lavorasse. Ma che lavoro doveva fare se ci spuntavano tutti così? Era tutto naturale, che cosa doveva fare?
Non era da lì.
Se noi andiamo a leggere il testo originale, scopriamo una cosa in più. Dio lo mise nel giardino perché lo lavorasse, no? Custode da che? Da cosa? Da cosa? In Genesi 1,26 è scritto che lui doveva dominare sugli uccelli del cielo, pesci del mare, le bestie della terra e dai rettili. Cos'è che entrò nel giardino in Genesi 3? Una serpente. Ma se noi andiamo a leggere con minuziosità, lasciatemi passare questo termine, nel testo ebraico, noi scopriamo una cosa straordinaria. Dice, l'Eterno prese tutto l'uomo, lo pose nel giardino affinché lo custodisse in modo tale che il giardino lavorasse per lui. In un ambiente di grazia non devi fare le cose perché tutto è compiuto. Devi custodire in modo tale che tutto ciò che Dio ti ha dato lavori in maniera spontanea. Tu custodisci il giardino perché il giardino lavora da solo, non ha bisogno di te, non devi zappare la terra, il giardino lavora da solo perché è stato creato in questo modo. Noi cosa facciamo? Noi facciamo esattamente al contrario. Noi lavoriamo il giardino girando le spalle all'entrata e non vediamo il nemico lì, mentre noi dobbiamo guardare l'entrata e il giardino lavora. In questo ambiente di grazia funziona così: custodisci il tuo giardino e il giardino produrrà frutti da solo. è Dio che fa crescere. Noi piantiamo, noi innaffiamo, ma è Dio che fa crescere. Noi invece facciamo le cose per cercare di fare crescere, no? E ci dimentichiamo, abbiamo un nemico. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Ok? Noi dobbiamo custodire il nostro giardino. Io vi ho costituiti affinché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo. Affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Noi siamo in un ambiente di grazia, noi siamo ritornati in questo giardino. E in questo giardino è la grazia di Dio che lavora per noi. La nostra fatica, come dice l'Apostolo Paolo, ora per non essere troppo al di sopra, parliamo di cose terra a terra. Quando noi ci affatichiamo per il regno di Dio, noi non ci stiamo affaticando per avere un frutto nostro. Noi ci stiamo affaticando perché, faccio questo esempio, se io ho ricevuto la grazia di Dio, la salvezza mi è stata data in dono, la mia fatica non è proteggere il dono. La mia fatica è dare il dono ad altri. Perché sono qua e non sono a casa a dormire? Potevo stare a casa a dormire, sì o no? Avrei perso la salvezza? Assolutamente no. Siamo qui perché condividiamo la salvezza. Perché il sabato sera invece di andarci a bere una birra in qualche pub o farci una bella passeggiata, ce ne andiamo a evangelizzare? Perché questo ci produrrebbe una perdita di salvezza? No, la salvezza è un dono. E io riposo in questo dono. La salvezza opera per me, a mio favore, perché è un dono. La mia fatica qual è? Non è quella di fare una salvezza nella mia vita, la mia fatica sta nel dare la salvezza ad altri. Comprendiamo qual è la fatica? Io vi faccio tutto a tutti per salvarne in qualche modo qualcuno. Questa era l'ossessione di Paolo. Io sono stato salvato per grazia, io sono quello che sono per la grazia di Dio, e la grazia di Dio non è stata male in me. Ma io mi sono affaticato più di tutti quanti loro, parlando degli apostoli. Ma non io però, la grazia di Dio che è con me. Chi comprende la grazia si affatica più di tutti gli altri. Ma la fatica non sta nel cercare di proteggere il giardino, il dono che Dio ti ha dato, ma cercare di prendere il frutto, farlo comprendere ad altri, farlo assaggiare ad altri. Gustate, vedete quanto l'Eterno buono ce l'ha dato nel suo sangue. La mia fatica sta nel cercare di portare alla salvezza più persone possibili nel più breve tempo possibile. Cercare di studiare come poter portare il messaggio della salvezza nel modo migliore, con le migliori strategie, con i migliori metodi. La fatica non è perché ho paura di perdere quello che Dio mi ha dato, perché quello che Dio mi ha dato me l'ha dato una volta e per sempre. La fatica sta nel fatto che io devo prendere questo dono e lo devo condividere con più persone possibili. Comprendete quello che stiamo dicendo stamattina? In questo ambiente di grazia ogni cosa è possibile. Triste e tenuto. Gesù ha detto: io sono venuto per cercare e salvare. Cristo non ha aspettato che noi andassimo a Lui. Lui è venuto a cercarci lì dove eravamo, ci ha presi, ha ripristinato il nostro rapporto con Lui e ci ha riportati a casa. È come un fratello maggiore che viene, prende il fratello minore e dice: è tempo di tornare a casa. Diciamo: amore, no, no. Il rapporto con Dio si ripristina fuori dal giardino, perché Lui è venuto fino a te. Questo dimostra l'amore e la grazia di Dio. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo nel fango, Lui ha dato la sua vita per noi. Mentre eravamo nemici di Dio, Dio ci ha amati. Mentre eravamo lì nel nostro posto di perdizione, Lui è venuto lì, la sua mano ci ha raggiunto dove eravamo. Ma una volta siamo stati afferrati da Cristo, dice l'Apostolo Paolo, Lui ci ha riportati a casa, in questo ambiente meraviglioso nel quale noi viviamo. Io vado in Africa, so che sto lavorando in un ambiente di grazia. Ovunque arrivo io, la grazia di Dio arriva, perché Cristo abita dentro di me. Ovunque tu arrivi, arriva la presenza di Dio. Quindi tu ti muovi in questo ambiente, ovunque vai è un ambiente. Tu stai andando nel mondo, ma in realtà stai permettendo al mondo di entrare nel tuo ambiente. Ed è in questo ambiente dove le tue mani portano a guarigione, dove la tua fede produce miracoli. Amen. Alleluia. Io non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Io sarò con voi fino alla fine, ha detto Gesù. La grazia è la persona stessa di Gesù, e la persona stessa di Gesù che è grazia ci ha riportati in un ambiente di grazia dove noi dobbiamo semplicemente custodire il nostro giardino e lasciare che il nostro giardino porti i frutti da sotto. Questa è la volontà di Dio. La fatica dov'è? Dare i frutti ad altri. Noi cosa facciamo? Noi ci sforziamo per avere il frutto del nostro giardino e spendiamo tutta la nostra vita per poi dire: ecco Signore, ti ho portato un frutto. E il Signore dice: ma quel frutto non è il frutto della tua opera, il frutto della mia grazia. Ma ho lavorato tutto l'anno, mi dispiace. Potevi fare altro, potevi dare il frutto ad altri invece che pensare a custodirti. Vivi in questo ambiente, giustificati dunque per fede. Abbiamo pace, pace con Dio. Dio non è arrabbiato con te. Tu hai fatto pace con papà, una volta e per sempre, per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, ci devi credere, l'accesso, l'entrata a questa grazia nella quale stiamo salvi. Ma chi ti smuove a te? Ma chi ti smuove dalla grazia di Dio? Ecco, è arrivato l'assassino. Bello Gianni, benedetto, dalla testa ai piedi, dalla, con tutta la cacca, non come goditi questo periodo che ha fatto. Alleluia. Cristo ci ha fatto entrare in questo ambiente nel quale stiamo saldi e ci battiamo. Di cosa? Che siamo bravi. Ci vantiamo del suo amore, che lui ci ha scelti, che lui ci ha amati, che lui ci ha perdonati. Quindi più andiamo in profondità, più ci rendiamo conto di quanto la nostra identità ancora deve essere costruita dentro di noi, perché dipendiamo troppo dalle cose che facciamo invece di dipendere da quello che lui ha già fatto per noi. Tutto è compiuto. Dillo insieme: tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Lui ha già aperto i cieli, lui mi ha già benedetto, lui ha già preparato ogni cosa. Io devo semplicemente custodire il giardino e lasciare che il giardino lavori per me. Alleluia, affinché ogni frutto che cresce e che sputa lo possa dare ad altri. Alleluia. Come fare? Cosa ne pensi? Alleluia. Una delle cose che noi dobbiamo fare, se venite qua, uscite dalle vostre posti, venite qua, uscite dalle vostre posti, venite qua. Attenzione alle piante, per favore, non le toccate se avete problemi con donne. Alleluia. Vieni. Alleluia. L'unica cosa che possiamo fare questa mattina è realmente la cosa più bella che possiamo fare. La cosa più bella che possiamo fare è questa mattina pregare gli uni per gli altri affinché i nostri occhi si aprano. E questo è il nostro problema non è il diavolo. Il nostro problema è che avevamo prosciutto dall'occhio. E noi dobbiamo aprire i nostri occhi, devono essere aperti. Noi dobbiamo capire chi siamo. Mi seguite? Noi dobbiamo capire cosa già è stato fatto. E come lavorare in questo. Si dice che stiamo fermi così. No, chi ha compreso veramente la grazia si affatica. Ma non si affatica per ricevere la grazia, si affatica per darla ad altri. Io non mi darò riposo, io voglio morire predicando il Vangelo. Io voglio morire pregando per le persone che hanno la che stanno accettando Gesù. Ma Dio vuoi accettare Gesù? Sì, pum. In questo modo, spendere la vita per il Vangelo, per portare il messaggio, per portare questo messaggio in ogni parte del mondo, a più persone possibili. Alleluia, sì. Non abbiamo tanto tempo. La fatica serve per rendere il messaggio della salvezza disponibile a più persone possibili nel più breve tempo possibile, cercando di utilizzare tutti i mezzi possibili. Usate Facebook per predicare il Vangelo, non per spiare la vita degli altri. Usiamo tutti gli strumenti che abbiamo, non per fare stupidaggini e cretinate, ma per, semplicemente per incoraggiare. Usa gli strumenti che hai per poter parlare di Gesù a tutte le persone possibili. Perché? Perché dobbiamo affaticarci. Perché il discepolo non è minore del maestro. Perché il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato Gesù, perseguiteranno noi. E se Gesù si è affaticato, quanto più lo dobbiamo fare noi? Gesù si affaticava perché? Perché doveva ricevere la salvezza? Perché Gesù si affaticava? Perché aveva problemi di identità e quindi più faceva, quindi più diventava? Noi siamo in Lui, noi siamo come Lui. Noi ci affatichiamo per dare il messaggio, la salvezza a più persone possibili. Quando arrivavo al pozzo di Sicaro era mezzogiorno, era sera, era stanco, si voleva riposare. A volte era così stanco che si addormentava in una barca in tempesta. Come faceva a dormire? No, Gesù non stava dormendo. Gesù fingeva di dormire. Stupidaggine, Gesù dormiva e dormiva anche bene. Era messo sul cuscino mentre la barca si riempiva di acqua. Sono dovuti andare a svegliarlo, a dirgli, maestro, ma non ti rendi conto di quello che sta succedendo? E Gesù si è svegliato. C'era un momento in cui lui cedeva la sua stanchezza fisica e doveva dormire, aveva bisogno di mangiare, di sete, di fermarsi. Aveva bisogno di stare con le persone, aveva bisogno di contatto con un essere umano, con ognuno di noi. Ma faceva quello che faceva perché doveva ricevere la salvezza? No, perché doveva dare la salvezza.
Tutto a Cristo io mi arrendo,
lo sai? Io.
Tutto a Cristo il cuore dono. Io da Lui solo dipendo, che Egli mi
alza le tue mani.
Soltanto crederlo, devi viverlo e darlo ad altri. Devi crederlo, devi viverlo e darlo ad altri. Devi crederlo, lo devi vivere e lo devi dare ad altri. Questo è quello che Dio vuole da noi.
Questo è quello che Dio vuole da noi. Non siamo supereroi, non siamo perfetti, sbagliamo, ma è la grazia di Dio che ha fatto di noi ciò che siamo. E la comprensione di questa grazia rende di noi persone inarrestabili.
Amen.
Amen. Rende di noi persone anche inoffendibili. Perché io mi aspetto che le persone abbiano una reazione brutta. Ma quello che faccio lo faccio non per avere i complimenti, ma perché amo. Perché questo è quello che Dio ha fatto con me ed è questo che voglio di fare io davanti. Fai ciò che fai per amore e non per avere qualcosa in cambio. Il nostro rapporto con Dio è stato ripristinato nel momento in cui il Padre è venuto mentre noi stavamo ritornando a casa. Neanche se l'ho fatto dire il Padre. Il Padre è venuto incontro al figlio il prodigo in mezzo alla strada. Lì il loro rapporto si è ripristinato. Poi il Padre e il figlio sono ritornati insieme a casa. Non siamo stati semplicemente salvati, noi siamo ritornati nel nostro giardino, in questo luogo di grazia, dove ogni cosa è stata già preparata. Amen. Fuori dal giardino devi inzappare, devi sudare, ti devi affaticare e forse avrai dei frutti. Dentro il giardino devi soltanto credere, goderti il tuo rapporto con Dio e custodire il giardino. Il giardino lavorerà per te. Non devi inzappare la terra, è il giardino che lavora per te. L'acqua non viene dall'alto, l'acqua viene dal basso. Il giardino produce frutti in abbondanza. E la tua fatica non starà nel zappare la terra, nel piantare, nell'annaffiare, no, la tua fatica starà semplicemente a cogliere il frutto e condividerlo ad altri. Ti piace? No, passiamo con te. Ti piace? No, passiamo con te. Ti piace? Sì, mangiati. Ritorniamo nel giardino, prendiamo il frutto che Dio ci dà, andiamo. Ti piace? Sì, figlio. Ritorniamo nel giardino. È questa la nostra fatica.
Amen.
Comprendete? Questa è la nostra fatica. Non lavorare il giardino, è il giardino che lavora per noi. Noi dobbiamo custodire e quando il giardino dà i suoi frutti prendiamo il frutto. Ma vorrei dormire, sì lo so, però c'è quella persona che ha bisogno di mangiare. Allora non mangio, non dormo, non mi do riposo finché non vedo il Vangelo arrivare fino all'estremità della terra. Perché è ingiusto che milioni di persone ascoltino il messaggio del Vangelo 3, 4, 5 volte, ci siano ancora milioni di persone che non hanno ascoltato il messaggio del Vangelo. Non possiamo tenere il frutto dentro casa, dobbiamo portarlo fuori. Questa è la nostra fatica, dare il frutto ad altri che ancora non hanno gustato quanto il Signore è buono. Le persone vedranno noi e diranno: io voglio la luce che c'è nei tuoi occhi, io voglio quello sguardo, io voglio quella gioia, io voglio quella pace. Puoi venire a casa mia a sudici di notte. Ho bisogno, questa è la fatica, rinunciare alla propria privacy, rinunciare ai propri sogni, ai propri progetti. Quando la tua famiglia è la prima che paga un prezzo enorme per non averti a casa, quella è la fatica. Quella è la fatica. No, non possiamo sostituirci a Dio. Prendiamo un attimo. Padre, nel nome di Gesù, prendi la mano alla persona accanto a te, dai. Padre, nel nome di Gesù, io prego oggi che i nostri occhi si aprano per vedere la realtà spirituale nella quale tu ci hai posto. Non solo il nostro rapporto con te è stato ripristinato in maniera perfetta, tu hai ripristinato il collegamento, ma tu ci hai riportato a casa, in questo luogo di grazia, dove noi viviamo, dove noi ci muoviamo, dove noi siamo, dove noi ci affatichiamo e dal quale noi governiamo e regniamo. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore in questo giorno per quello che tu hai già fatto nelle nostre vite. Noi ci riposiamo nella tua opera, sapendo che dobbiamo affaticarci, ma ci riposiamo in te, nel fatto che tu hai compiuto già ogni cosa, e in virtù di questo possiamo affaticarci per condividere con altri tutto ciò che tu hai fatto, tutto ciò che tu ci hai dato. Grazie per questo giorno, grazie per questo pomeriggio ancora, per il tempo che avremo lì a Villa Abate, Padre, per una degna conclusione. Noi ti ringraziamo, ti diamo la lode e la gloria nel nome di Gesù.
Alleluia, Dio è grande, Dio è grande.
Possiamo dire che Dio è grande, vero?